Buonasera, buonasera, benvenuti ad Hack Generation, a questa nuova puntata di Hack Generation. E che dire?
C'è Santoro che è arrivato.
Buon anno!
Eh sì, buon anno.
Buon anno!
Questa è la prima puntata del 2014. Io con queste cuffie
e
mi trovo malissimo.
E Santoro è in ritardo con l'articolo e con il microfono e tutto.
Quindi non è cambiato niente
rispetto al 2015. Non è cambiato niente. Anno nuovo, ma la vita è sempre quella vecchia.
Ma che ho!
Anche Hack Generation è quello vecchio. E.
Hanno quindi, nuova vita vecchia.
A parte Otacon, sì. Che è preso tra mille cose,
tutte le sue deadline. E quindi
Otacon, la rete iPhone.
La rete iPhone. Annuncio ufficiale in radio.
Adesso che tanto nessuno sa cosa sia la rete iPhone. Quindi nessuno.
È un inside joke.
Esatto.
Certo, tra i tanti nostri inside joke che abbiamo. E quindi di che cosa parleremo questa puntata?
Di quello che ci dirà il cuore alla fine, di perché come al solito.
Beh sì, è tutto un po' a braccio.
Ma è diciamo. Il bello della diretta alla fine.
Infatti, beh,
è il bello del poll.
Diciamo che di sicuro come argomenti fondamentali ci saranno quelli del tutte le varie chincaglierie tecnologiche presentate al CES di Las Vegas.
O CES, come dicono i milanesi.
Eh sì.
Al CES,
i famosi milanesi che parlano tipo inglese.
Esatto.
Tipo, allora sono andato a...
Sono andato al CES.
Sì.
E com'era? C'era la coda.
C'era la line.
E poi niente.
Il 30C3, di cui una parte del poll ha partecipato, tra cui me e Paddy. Mentre invece voi due come
figata,
due pezzenti siete rimasti a casa.
Lo so. A rosicare con le tue
schifosi.
Foto.
Schifosi. Infatti io le mettevo apposta perché così gli dicevo adesso così vediamo se l'anno prossimo vengo.
Ma palese, scusami.
No. E poi altre cose varie. Non lo so.
I suggerimenti da casa, ci potete mandare delle mail per dire parlate di questo.
Mandateci delle foto pornografiche, tutto quello che volete.
Soprattutto se siete
noi lo leggeremo. E
gli uomini no.
E niente.
Scusate, siamo precisi. Siete ragazzi.
Santoro, se siamo precisi, parli nel microfono
infatti.
Siete belle, mandateci delle foto di voi.
Ecco basta. Santoro. Okay. Uso privato dei mezzi pubblici. E quindi partirei col primo pezzo.
No, aspetta,
no.
Mettimi un altro pezzo.
Un altro pezzo, perché vuoi un altro pezzo?
Perché quello lo volevo parlare dopo.
Va bene, allora dimmi un altro pezzo che ti posso mettere.
Metti quello di Manuel Castro.
Va bene, qual è quello di... Tanto per
cambiare. Ce l'hai qua, ce l'hai proprio. È quella
Generation
sotto la prossima base.
Ah, ecco, il nome effettivamente mi diceva qualcosa. Mi sembrava qualcosa che...
Allora, questa è una canzone che è ispirata dal film Human Centipede. E... Si chiama, aspetta, vediamo.
Si chiama Anus Mouth End. Vabbè, sentiamo Immanuel Casto come in tutte le puntate di Hack Generation.
Human Centipede. E questa era Anus Mouth End di Immanuel Casto. Ovviamente partiamo sempre con un pezzo che è abbastanza...
Ma ci dovrebbe pagare, non so, sponsorizzazione in mano. Secondo me tu te la fai pagare, non ci dici niente.
No,
c'è un sacco
no.
di pubblicità da questa trasmissione.
No, assolutamente non ricevo nulla. Il mio è puro fanboismo.
O ti paga in natura.
No, direi di no perché ho altri interessi a riguardo. Quindi parliamo del CES, Consumer Electronic Show. Viene tenuto sempre in questo periodo tipo gennaio a Las Vegas per metterlo nel culo, giustamente Anus Mouth End, a tutti quelli che comprano la roba a Natale e poi gli esce la roba nuova un mese dopo. Cioè, hai comprato il televisore col 3D Samsung 1080p Full HD Color, è uscito il televisore 4K OLED eccetera eccetera, quindi i tuoi acquisti natalizi se ne sono andati già a quel paese fondamentalmente. Infatti la Samsung, l'LG e tanti altri produttori di pannelli, di televisori hanno presentato i loro modelli 4K che dovrebbe la nuova risoluzione che tutti cercano di lanciare sul mercato dopo aver capito che con i 1080p sono riusciti a far sborsare un sacco di soldi a un sacco di gente.
Tra l'altro ci sono già delle case pornografiche che hanno detto che faranno i film
in 4K.
Ma è un problema perché ho letto che è molto rischioso fare un salto del genere.
Ma lo dicevano anche per l'HD, alla fine non è che...
Ma qua cioè, pagano davvero tanto se non sfondano. È un problema, potrebbero...
L'ho capito adesso.
sì, effettivamente.
Potrebbero andare in malora tutto.
Ma poi pensa, cioè, pensa a un porno quanto ti occupa, cioè è un casino. No,
pensa infatti, a guardarti, cioè, il vero problema è quello, a guardarti un porno con tale definizione.
Vabbè.
Fica, no, sono... no, comunque wow. La questione è seria, perché non si mai vede adesso finalmente in un periodo del tempo in cui le connessioni a internet erano abbastanza veloci per poter, diciamo, vedere il porno in streaming senza buffering. Tac, 4K.
Vabbè, ma vabbè, lì chiaramente ti compri il Blu-ray, cioè...
Ma torniamo al CES, perché sì, tutto converge sul porno. Tutto quindi...
Perché
internet fine... is for porn.
Esatto, quindi...
Vabbè, al di là di... Poi i televisori curvi addirittura, hanno pensato bene di fare televisori curvi, ogni produttore c'ha i suoi televisori curvi.
Ma non avevano anche proposto per i cellulari?
No, no, ci sono già i cellulari.
I cellulari curvi ci sono già, mi pare. Ce n'era forse della LG, mi sembra di averlo visto.
Sì, ma anche di fatto anche il Nexus un pelino di curvatura ce l'ha.
Sì, 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 ma mi sembra di aver visto proprio un telefono della LG.
Sì, quello della LG era eccessivo, era proprio un arco, tipo se ci attaccavi un elastico.
E l'ultimo modello hanno fatto vedere che praticamente lo puoi anche raddrizzare leggermente, cioè ha una specie di leggero... sì, ma
che puoi divertirti a fare.
Ma penso che l'idea sia per tutti quelli che lo tengono nella tasca dietro dei pantaloni, che è una cosa senza senso che non capirò mai.
È un S-phone, insomma.
Sì, l'idea è che così almeno non ti si rompe se te lo tieni nella tasca dietro dei pantaloni.
Vabbè.
Ma non solo, ci sono anche le TV della LG che ho visto un video in cui fanno vedere che si curvano e si riaddrizzano. Cioè, tu puoi col telecomando puoi decidere adesso voglio il televisore curvo. E poi dopo lo vuoi raddrizzato.
Per quando te lo porti nella tasca dei pantaloni.
Beh, certo, anche quello.
Giusto.
Dipende da sì. Un 32 pollici.
Vai in giro, dici cazzo, l'ho lasciato a casa il portafoglio e il televisore.
Certo. Chissà che antenna dovrà avere.
E poi c'è la hanno spopolato gli smartwatch, giusto?
Giusto, gli smartwatch che sono quella cosa insensata, questa nuova moda che stanno cercando di lanciare tutti e tutti i costi. Cioè, probabilmente quando ci fu l'iPod nano che sembrava un orologio, si diceva che potevano farlo diventare orologio. Deve essere che qualcuno ha sbroccato e ha detto: ma sì, faccio qualche futurologo. Ha detto: dai, facciamo gli smartwatch.
Così la gente dice: oh, guarda che ore sono. Oh, mi è arrivata una mail. Ora tiro fuori il cellulare per leggere la mail. E allora tanto valeva che tirassi fuori il cellulare prima.
Scusate, a parte questo, ma avete idea di quanto consuma avere il Bluetooth sempre acceso?
No, infatti dovrebbero essere tutti sul Bluetooth 4.0.
Ma tanto poi faranno delle batterie curve per mettere nella tasca dietro i pantaloni. Quindi non c'è problema.
Ma tanto a me che me ne frega a me, io ho
il diesel, il generatore proprio.
Ma anche cilindriche le batterie, così batterie te le metti in quel posto.
Pannelli,
no?
Solari.
Esatto. E comunque, a proposito di smartwatch, visto che non ho trovato una canzone che si intitolava Watch o qualcosa del genere, ho messo Clocks dei Coldplay. Allora, avete guardato l'ora sul vostro smartwatch,
Magari vi sono anche arrivate delle mail nel frattempo,
che potevate benissimo controllare sul cellulare, ma vabbè, e avete deciso che vi serviva a spendere altri 300 euro per saperlo mezzo secondo prima. Sai com'è, i nervi dalla coscia sono più lunghi,
sono
rispetto
lenti
a quelli... sì,
pozzo.
No, è troppo lento, capisci?
Sì.
E quindi niente,
300 euro di cui altri 50 solo per avere la versione da 8 GB piuttosto che quella.
Santoro diceva che se gli smartwatch hanno la vibrazione, uno potrebbe anche sfruttare la vibrazione della mano mandandosi delle mail automaticamente
in dei contesti particolari. Tra l'altro, cosa che è già successa tipo per i telefoni.
Vabbè, sicuramente.
Santoro, non vogliamo sapere i tuoi feticismi.
Esatto,
lo sai,
passiamo ad altri tipi di feticismi, quelli per i giochi.
Per tutte le nuove chincaglierie che hanno presentato anche lì. C'era sicuramente lo stand della Parrot al CES che presentava i suoi elicotteri. Ne hanno fatto tipo un quadrocottero mini, oppure una specie di mini robot che salta. Non ne vedo l'utilità, però sono giochi fighi, quindi...
No, ma
bello.
Molto spesso vengono presentate, diciamo, nuove tecnologie di cui non viene vista subito la possibile applicazione. Magari in un domani qualcuno si inventerà qualche app strana per uno smartwatch, per questi quadcotteri, e tutti diranno:
anche,
ah,
sì,
ma perché non ci abbiamo pensato subito? Tipo, che ne so, Amazon Prime Air, che ha deciso di usare i droni
per farsi rubare i libri dalla gente con i fucili.
Sì, sostanzialmente. Tutti hanno detto: ah, perché non ci abbiamo pensato noi?
Infatti. Però ci sono anche altre novità in fatto di videogiochi, soprattutto.
Half-Life 3 confirmed.
No, non ancora. Quello non ancora. Tieniti calmo, ma quello ne parliamo un'altra volta. Spero. C'è un nuovo modello dell'Oculus Rift in HD che è stato presentato, si poteva provare, la gente l'ha definito praticamente un trip. E soprattutto anche il nuovo sistema G-Sync che della Nvidia, che praticamente è una specie di V-Sync però pensato in maniera differente, cioè ti permette di non avere tearing sullo schermo, cali di frame rate visibili, stuttering.
Io ci avevo fatto l'articolo sul sito dove scrivevo ai tempi quando l'avevamo presentato. Il concetto semplicemente è che da quello che ho capito io è più mentre adesso è lo schermo che dice alla scheda video io sto andando a questa frequenza, tu aggiornati a questa frequenza, gli schermi con quel sistema faranno sì che la scheda video gli dice aggiornati adesso. In questo modo è tutto più sincronizzato.
Sì, praticamente, cioè, attualmente il pannello ha un refresh regolare che può essere 30, 60, 120 Hz o quello che, diciamo, decidono di aggiungere. Di solito i pannelli da gaming adesso sono tutti sui 120, 144 Hz. Praticamente quello che succede, questo è lo scan, no? Cosa succede? Se nel mezzo dello scan hai un momento in cui viene disegnato un nuovo frame... quello che accade è che hai una specie di linea in mezzo verticale, cioè di linea orizzontale nello schermo,
metà
con il vecchio frame, metà con il nuovo. L'idea che sta alla base di G-Sync è di permetterti di la scheda grafica ha disegnato un frame, pam, viene visualizzato, ne ha disegnato un altro, pam, viene visualizzato, cioè diventa una cosa dove tutto è pilotato dalla scheda grafica e non più cioè non c'è una frequenza regolare di aggiornamento dello schermo. Magari vai a 120, poi a 60, poi è finita l'esplosione che stava renderizzando e adesso sei di nuovo a 120.
Sì, insomma, diciamo che appunto più... visto che ovviamente lo schermo non è che deve fare del lavoro, ha più senso che si adatti lui alla scheda grafica, che invece è quella che magari ha un lavoro variabile, in un momento deve renderizzare tanta roba, in un momento ne deve renderizzare di meno.
Infatti. E quindi abbiamo quasi finito il tempo, Danazio.
Vabbè, dopo però parleremo ancora di Gaben, perché
parleremo
non si può
ancora
non
di giochi,
di
parleremo
Gaben.
Ancora di giochi perché c'è la Steam che è beh, la Valve in generale, dopo il CES c'è stata la conferenza, cioè in questo preciso istante è in corso la conferenza a Seattle della Valve, dove presentano tutte le loro nuove novità, le loro nuove API, Steam Machines e quant'altro. Quindi
vedremo cosa ha fatto Gabe.
Cosa ha fatto Gabe. Between human beings and animals that you should know about. E questa era The Bad Touch dei Bloodhound Gang. E a proposito di Bad Touch,
canzone.
C'è tanta gente che parla di interfacce touch in questo periodo, più che altro soprattutto per un'azienda in particolare che diciamo vuole cercare di portare il touch nel gaming, che è una cosa che diciamo nel gaming no, con i controller.
Ma in realtà no.
In realtà no, perché?
No, in realtà no, perché
hanno deciso di cambiare.
Tu ti stavi riferendo al touchpad nello
Steam controller.
Steam controller.
Invece
no. Alla Valve Conference, quella che stiamo facendo adesso, praticamente hanno detto, vabbè, noi abbiamo fatto un po' di testing, abbiamo buttato fuori il Valve controller, no, il nostro prototipo, che se non l'avete visto erano due cerchioni con feedback aptico e tutte quelle cose lì, che si potevano usare non solo come i normali diciamo stick analogici, ma anche simulando il mouse, il che toglieva il problema del fatto che alcuni giochi sono fatti per essere giocati con mouse e tastiera, e in mezzo avevano un quadratone touchpad. In realtà dopo probabilmente si sono resi conto che quel messo così era incompatibile con la maggior parte dei loro giochi, e quindi il nuovo prototipo che hanno presentato ha rimosso il touchpad.
Ha
rimosso il touchpad centrale, hai ancora i due cerchioni.
I due capezzoli di Gaben.
Esatto, i due capezzoli
ancora.
Di Gaben ci sono.
Beh, quello è touch ancora. No?
E al posto del touch centrale hanno messo due classici, una crocetta di
direzionale
e un
classico ABXY.
Esatto, ABXY. E quindi niente, hanno. E la gente
non
why
hanno
nava.
Fatto ABCD, io non lo capirò mai.
Perché così è più divertente.
Perché A, B, E, X e Y?
Perché...
E per sputtanarti a te. Cioè, sei lì a giocare, ma che cazzo!
Eh sì, cioè, boh.
E poi quando cambi console ti imputtani per bene.
Cioè, finché è il quadrato, triangolo, X, pallino, ci sta. Cioè, ha una sua logica, ma A, B, X e Y qualcuno me la deve spiegare. Cioè, A, B... Perché a B mi sembrava fosse proprio della, cioè era il classico NES Nintendo. Nintendo.
Vabbè, sì, anche il Game Boy, i tasti AB.
Infatti. Però X e Y, boh. Il GameCube c'aveva il tasto Z, mi ricordo.
Forse il Nintendo 64 ancora c'aveva
il tasto Z?
Sì, una roba così. Comunque,
il GameCube ce l'ha.
Faremo delle ricerche. Poi, al di là di questo, cosa ha fatto di bello il buon Gaben?
Il buon Gaben, allora, abbiamo scoperto che ha un account su Reddit, questo è sicuro. Si chiama Gabe Newell Bellevue. Bellevue è la città accanto a Seattle, dove si trova gli uffici della Valve. E dove penso abiti anche lui. E poi hanno appunto presentato a CES le varie Steam Machines, di cui una della Alienware, il cui hardware all'interno è ignoto, ma poi ce ne sono tante altre, tipo Zotac, Gigabyte.
C'è una anche della Next,
produttori.
Tra l'altro italiana.
Davvero? Questa non l'avevo sentita.
Se vedi, veramente. C'è anche una della Next italiana. Sì.
Ma cavolo, nessuno mi ha detto niente.
Pare di sì. Almeno a me il logo sembrava quello. C'aveva scritto Next e mi sembrava la Next, quella che vende i computer qua.
Molto interessante.
Hanno fatto le Steam Box dell'S lunga, tipo della Media World.
Ma dai, per favore. E quindi, appunto, hanno presentato tutte le varie Steam Machines. Quindi ormai
che vanno dai $500 ai 2.500,
all'infinito, esatto. verso l'infinito e oltre. Cioè, se vuoi prendere una parte, una Steam Machine con un processore overclockato da 1.000 euro e raffreddamento a liquido,
praticamente dischi SSD in RAID.
Praticamente è un computer alla fine.
È un computer, però pensato per essere da gioco ed essere nel salotto.
E quindi deve essere piccolo e
deve
e
essere
silenzio.
Piccolo, deve essere un set top box alla fine.
Sì, alla fine, quindi
non può essere un full tower.
Quello che vuoi alla fine per moddarti praticamente il tuo computer.
Sì, alla fine, cioè, è modificabilissimo.
E niente, vedremo come andrà.
Vedremo come andrà a finire.
Con questo eroe della nostra generazione che è Gabe. My Generation
dei The Who. Chi?
Gli Who, dai.
Ma dai, non li conosci quelli lì. No, però, ahimè, questo qua è una battuta che funziona solo in inglese.
Esatto,
sfortunatamente.
Sì.
Dovremmo fondare un gruppo e chiamarlo i Chi. E poi allora...
No, ci denuncierebbero quelli che fanno la rivista.
Esatto.
Certo.
Non ci hanno pensato prima.
Effettivamente. E quindi di cosa andiamo avanti a parlare? C'era una cosa interessante che hanno presentato, visto che alla fine qua abbiamo un po' sviato dal tema solito della trasmissione, che è quello più open source, free software. La Belkin, che ha comprato la Linksys dalla Cisco, lo so, è un giro assurdo. Prima la Linksys era per i cazzi suoi, poi è stata comprata dalla Cisco per qualche ignota ragione, poi adesso se l'è comprata la Belkin, vai a capire perché. E hanno deciso di fare un, cioè hanno presentato alla CES un router che riprende il vecchio VRT, cioè quello da cui ha preso il nome OpenVRT e DDVRT e tutti
gli altri. VRT 54G.
Infatti,
molto blu, molto figo.
Quello esatto. Blu fighissimo, con quel design particolare, cioè che ha fatto la storia. E hanno deciso di rifarlo on steroids, cioè l'hanno pompatissimo. Ci hanno messo dentro un processore dual core ARM da 1.2 GHz, che ha bisogno addirittura della ventola. Non mi ricordo quanta RAM, sinceramente. Se provi a cercarlo, secondo me ti trovi 1000 megabyte, un sacco di flash, Wi-Fi 802.11ac con dual band,
signori,
4 antenne.
Abbiamo un nuovo computer con cui giocare. Quindi.
Praticamente è un server, fondamentalmente, con le classiche, poi le porte gigabit dietro, il classico switch gigabit, 4 porte dietro, con la porta WAN per attaccarlo al modem. Insomma, tutte le varie cose che ti aspetteresti da un router di oggi, però con il lato, la feature in più è che ovviamente è completamente compatibile con DDVRT, cioè tu puoi prendere OpenVRT, dici non mi piace quello, il firmware che ci avete messo voi, piallo tutto, ci metto quello di VRT, perfetto.
Ma hanno già detto a quanto lo butteranno fuori?
Mi pare $300.
Intorno ai $300, sì. Non
è quello vecchio,
non costa
poco.
Non lo so, non ho idea. Probabilmente costava molto di meno. Però adesso costerà praticamente niente. Però alla fine, cioè, adesso non. Penso che avesse tipo le porte 1100. Quindi comunque, sai, no. Cioè, non è proprio odierno, ecco. Per cui.
No, però.
Però.
Però questo che ne esce nuovo non è male.
Questo che esce nuovo non è male come router. Poi ha quattro antenne, tutto
una...
No, infatti, le antenne puoi cambiarle, tra l'altro. Puoi cambiare le antenne, cioè le antenne, diciamo, corte. Però va, cioè, tu le puoi svitare, quelle... puoi mettere quelle, puoi metterti le antenne che vuoi. Bene. Mi pare pure che abbia tipo una... ho visto un video dove lo presentavano, dicevano che aveva pure tutta una tecnologia apposta per decidere quale delle antenne usare. Sai, quella che di solito viene chiamata tipo MIMO, multiple input, multiple output, ma non so se è proprio se è un marchio registrato e quindi loro non possono dire che è quello.
Ma, ma è quella pitturata di bianco con le trucco nero che fa, ok.
Ok, sì. è quella.
Mi sono reso conto dopo che rendere un MIMO in radio era abbastanza difficile.
No, infatti, non puoi fare le battute così.
No.
E quindi, niente, questo è giusto un po' di open source che viene presentato. Diciamo, qualcosa che non è proprio di per sé open source, però già, diciamo, fa ben sperare per tutti quelli che amano avere il proprio router.
Comunque,
con il proprio
in quest'ultimo
sopra.
Pezzo di blocco potremmo...
Santoro!
Io ho cercato la storia della BXY e pare che la prima console che aveva questa feature era lo SNES.
Ah.
Perché prima aveva i tasti AB e poi gli hanno aggiunto altri due tasti e li hanno chiamati X e Y. E tu dici, perché non C e D, appunto? Perché, a quanto ho capito, l'hanno fatto per... perché se un domani volevano aggiungere altri tasti, non avevano il problema di... se spostavano il tasto X e Y, non avevano il problema che i tasti disegnati per funzionare con tasti nuovi C e D non sarebbero andati con i nuovi tasti X e Y spostati da un'altra parte. È un po' un motivo astruso, però questo è.
Vabbè, è arrivato Otacon.
Satoru Iwata, che no, sì, è tipo lui il presidente della Nintendo, non me lo ricordo più.
Non lo so.
E quindi adesso tra poco parleremo del CCC, il 30C3.
Rock and roll.
E questa era Same Old Situation dei Motley Crue. E invece parliamo di una situazione completamente nuova che abbiamo affrontato noi del Paul, che siamo andati al CCC, cioè al 30C3 Chaos Communication Congress, il 30° organizzato dal Chaos Communication Club. Sì. Che ha sede a Berlino in Germania, ma il CCC lo fanno ad Amburgo, perché non ci stavano più a Berlino.
Nel centro congressi di Amburgo, che è fottutamente enorme.
Sì, decisamente. E ti viene da pensare come cazzo facessero in quello di Berlino, perché cioè,
erano limitati i posti.
Infatti dovevi vincere tipo la lotteria e te li finivano in un minuto.
Anche quindi, meno, secondo me.
Sì. E quindi non so, vogliamo raccontare noi che ci siamo stati, cioè noi tre, con laggiù, cioè io, Paddy e il buon Otacon, che è appena arrivato.
Ciao.
Che stava studiando ingegneria del software 2. E in bocca al lupo. E quindi cosa possiamo dire del CCC?
Beh, i partecipanti, più della metà, penso fossero stranieri, o sbaglio?
Sì, molti mi sembrava fossero stranieri, però anche tanti tedeschi, cioè alla fine
sì,
è una
sì,
cosa di lì,
diciamo,
quindi...
più o meno metà e metà.
Abbastanza, sì. C'erano un po' di francesi, tipo quelli che andavano in giro con le magliette della Quadrature du Net, che
ovviamente
che erano lì per fare un po' anche propaganda a se stessi.
C'erano anche un po' di americani, tra cui quelli della IFF.
Sì, anche loro.
Ma vogliamo i talk, raccontateci i talk interessanti.
Perché i talk, il problema è che sai che ne ho visti talmente tanti
che mi sono dimenticato tutto.
Che mi sono
no, in realtà eravamo attrezzate per guardarli due alla volta, uno dal vivo e uno in streaming, perché si sovrapponevano troppi.
Ma neanche, perché essendo le track 3 non riuscivi neanche così a coprirli tutti.
Esatto, dovevi vederne due in streaming e uno live e tipo fare time division sui tre talk.
Sì, una roba impossibile.
Parliamo un po' del po'.
Beh, oddio, siccome abbiamo due orecchie agli occhi, puoi ascoltare con un orecchio uno, con un orecchio l'altro e con gli occhi.
Ma con gli occhi cosa? Cioè,
con gli occhi leggi il labiale.
Sì.
Leggi le slide, scusa.
Secondo me, un talk interessante è stato quello sulle SD card. Che in pratica hanno fatto vedere come sono riusciti a riprogrammare, a sfruttare dei microprocessori che sono presenti già all'interno delle SD card, che vengono utilizzati per
perché la flash fa schifo.
No, vengono utilizzati per verificare se la memoria flash non è corrotta, e mostrare al sistema operativo un sistema di storage che è
che è coerente.
È vero, infatti sì, però... c'è una slide particolare che diceva che quello che è, diciamo, salvato sulla tua memory card flash non è il tuo dato, ma è un'approssimazione statistica del tuo dato. Sì.
Ecco perché mi fanno orrore gli SSD. Gli SSD, no, 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 io sono sul ferro, io, a me piace il
le
ferro
magnetizzato.
Proprio. No, beh, ma poi ho visto che sempre in quel talk dicevano che a volte magari in fabbrica fanno delle SSD da, che ne so, da 16 giga, poi fanno i test, in realtà vanno 2 giga, allora te la vendono come, come
sì,
SD da 2 giga.
Per risparmiare.
Vabbè, vabbè.
Beh, sempre meglio di quelli che su eBay ti vendono la mia chiavetta da 128 giga.
Che è un loop in realtà.
Ma perché poi in quel talk facevano effettivamente vedere che c'è il programma per Windows scritto tutto in cinese, che tu gli colleghi una chiavetta e scegli la dimensione in cui deve essere e lui effettivamente attiva quei settori. Quindi puoi attaccare una chiavetta e mettere 500 giga e diventa da 500
giga. Ma facciamo una chiavetta con la magia. 6 terabyte. Tipo,
la vendiamo su eBay.
Ma lo sapete che sempre i ragazzi che hanno fatto quel talk lì sono quelli che hanno anche costruito un computer da zero.
Ah sì, l'avevo
sì,
visto.
Sì, hanno fatto
il portatile open source. Ma potremmo parlarne dopo questa canzone che ha messo il buon Santoro, sempre di FreeBSD.
OpenBSD. Don't tell anyone I'm free. Don't tell anyone I'm free.
Hostile and trying times and whatnot, OpenBSD may be your family's only line of defense. Only line of only line of
Cos'è queste robe etniche?
Questa è la canzone di OpenBSD.
Quindi interrompiamo un attimo, facciamo una parentesi sul CCC per parlare di OpenBSD, dai. Cos'è che...
No, questa è la canzone rilasciata per la versione 3.0. E niente, volevo solo dare ego a questa richiesta di Theo Delat, che è il fondatore e capo padre nobile supremo di OpenBSD. Dittatore malevolo.
Malevolo.
Malevolo a differenza di Torvalds. Che niente, sostanzialmente ha detto che la loro situazione dei build server non è sostenibile Cioè loro hanno una serie di macchine che tengono in piedi per fornire sempre, diciamo, l'ultima versione fresca compilata a chi deve testarlo. Però loro spendono su per giù tipo $20,000, penso canadesi, l'anno per tenere accese queste macchine, ma non hanno i soldi per pagarli, quindi stanno cercando qualcuno che possa finanziarli. Donarli.
Ma $20,000 all'anno o
all'anno,
al mese?
Okay. All'anno, all'anno.
Vabbè dai, però no, ce la faranno a...
Spero di sì, altrimenti dovranno spegnere questa infrastruttura.
Però scusa, cioè se non mi mettono la faccia da cane bastonato di quello di come quello di Wikipedia, io però i soldi non...
non ci credi veramente.
Non ci credo veramente, cioè io ho bisogno di percepire la sofferenza.
Ma
della,
Jimmy Wales.
La faccia di Jimmy Wales di Wikipedia.
Ma in realtà, tra l'altro, sul sito di OpenBSD c'è una bellissima foto del loro rack, tutte le varie macchine per le varie, diciamo, piattaforme. Quindi potete prendere quella come foto di sofferenza, visto che è tipo...
Ah, l'ho vista su una...
È un rack schifoso, cioè tipo tutte le macchine messe insieme su una, degli armadi tipo di legno.
Con capito. Ah, ma sono queste?
Sì, sono...
È per quello che ho letto che non potevano spostarle in maniera efficiente.
In maniera agevole, sì. E loro c'hanno tutte le varie piattaforme, ARM, Alpha e via dicendo.
Ma dove diavolo è che le tengo? Scusa.
Sarà tipo nella cantina di casa di Tio The Rat o qualcosa del genere. Visto il tipo che è, che lui... Qualche anno fa si lamentava che non gli installavano la linea T1 a casa.
Io immagino.
Ma
guarda,
infatti, tipo, lui si è aperto un suo internet exchange a Calgary, in Canada. Che adesso non mi ricordo le ragioni particolari. Però se l'ha aperto lui, il suo internet exchange che sarà dietro a casa sua, visto che lui abita a Calgary.
Beh, ma c'era anche al CCC il talk sul fatto che bisogna...
ricolleghiamoci al CCC.
Che la gente si deve aprire degli ISP così a caso. O era al CCC o l'aveva linkato Otacon?
No, ci sono andato anche io. Poi c'era anche tu Otacon, giusto? Era sempre uno di quelli, di quei ragazzi francesi che è venuto al CCC e parlava di... appunto di come...
diceva di come lui ha aperto un ISP
proprio
e diceva che in pratica è possibile ottenere dei prefissi +4 e +6 gratuitamente dal RIP a patto che l'ISP sia senza scopo di lucro.
Sì, infatti.
E dice che secondo lui è molto importante che tante persone aprano ISP di questo tipo, perché rende più difficile la censura e...
Ma infatti in teoria l'accentramento è una cosa innaturale per la struttura di internet, cioè in teoria la struttura stessa di internet dovrebbe essere più...
Come? Ah ok, a Otacon mi sembra che abbia appena detto che allora apriamo Polcom Italia, la nostra
a
compagnia.
Casa sua?
Esatto, a casa sua. E...
A casa sua, facciamo un internet exchange
esatto.
A casa di Otacon.
Ed uscirà tutta dalla rete iPhone.
Ma anche no. Comunque diceva che alcuni ISP di questo tipo sono stati effettivamente fatti da studenti di università francesi. Adesso magari tu ti ricordi, Stefano.
I nomi precisi non me li ricordo.
No, comunque aveva raccontato una storia, c'erano anche delle foto.
Sì, che facevamo vedere che avevamo messo diverse antenne fuori dai balconi, sì, insomma, per riuscire a creare una specie di rete mesh.
Sì, un ISP che faceva insomma una rete wifi all'interno della città.
Infatti, e poi soprattutto il vero problema che avevano era ovviamente quello di avere uno scambio, cioè poter fare peering con le reti di service provider più grandi.
E questo gli metteva un sacco di pressione.
Questo gli metteva un sacco di pressione, infatti.
Under Pressure,
una canzone che dedichiamo a tutti gli studenti che si stanno preparando alla sessione d'esami. Ovviamente si sentono
sotto pressione.
Noi però ancora parliamo delle nostre vacanze. Ricordiamo i momenti belli di questa quest'ultimo
anno. C'è da dire
anno.
Che oltre ai vari talk che ricordiamo che iniziavano alle 11 del mattino e finivano alla bellezza di mezzanotte.
Eh sì, quindi proprio
più i vari workshop che finivano alle 2 o alle 3 di mattina.
Esatto.
E tutto ciò moltiplicato per 3, immagino, perché c'erano 3 cose in parallelo.
Sì. E non era solo questo l'ambiente, era un ambiente molto, come si può dire, molto auto-organizzato, perché c'era
alternativo.
Molto alternativo, c'erano angoli dove tu potevi andare e conoscere associazioni, smanettare vari con elettronica, saldare. Un sacco di gente andava in giro con saldatori.
Lockpicking, per
lockpicking,
dire. C'era un intero angolo dedicato apposta al lockpicking con persone che ti facevano vedere, ti facevano provare ad usare i...
Esatto, era un ambiente molto basato sulla condivisione delle esperienze, delle capacità. Ci sono anche stati angoli dove mettevano su una rete GSM e potevi chiamare gratuitamente all'interno e anche verso l'esterno, e ti spiegavano anche c'era anche un workshop sul hacking del GSM, se non sbaglio.
No, facevano vedere tutte le varie vulnerabilità che aveva il GSM e tutto il resto. Praticamente ti parlavano della cifratura, che ad esempio era tipo broken già quando è stata implementata. Ovviamente dicono ormai l'abbiamo messa su tutti i telefoni, sai com'è, no?
Che sbatta, no, che sbatta.
Era l'8.13 e per sicurezza ci facevano due passate,
esatto,
quindi. No, infatti
poi c'era la modalità e-security che ne faceva 4
infatti.
E la rete GSM veniva utilizzata anche per streamare l'audio tradotto e originale di ogni talk.
Mi pare più la rete DECT, forse, che è tipo quella per i telefoni cordless.
Sì, no, entrambe.
Tutte e due, però, sì, c'era una specie di numero hotline per entrambi.
Perché
l'anno prossimo facciamo tipo l'hotline hard.
La devi fare tu, che hai la voce adatta, però.
Sì, però io faccio la parte femminile. Ci serve qualcuno che faccia la parte.
Faremo l'injection sulla rete interna. E
no, mettiamo un numero con i manifesti e diciamo, vuoi chiamare? No,
dai, fallo serio, che poi lo mette sul sito.
Dai, lo facciamo per l'anno prossimo.
Poi altre cose che c'erano, ad esempio, era tutta la parte, quella specie di discoteca, come si chiama?
La lounge, dove alla fine, tipo dalle 3 del pomeriggio fino alle 5 del mattino, c'era DJ set e ci si poteva divertire tranquillamente.
Era una stanzone enorme, completamente buio, con un'atmosfera tipo cyberpunk. C'era una cabina telefonica vecchia da cui usciva del fumo
e una macchina distrutta.
E poi c'era una specie di finta ambientazione da astronave spaziale con dentro gente che programmava.
Sì, beh, ogni angolo.
Vabbè, ma le piscine di cui mi parlavi nella pausa.
C'era tutta un'intera zona dove si riunivano anche le varie associazioni andate lì con i loro tavoli, eccetera, eccetera. Dove c'erano due piscine, una piena di palline di plastica, quelle per i bambini.
Sì, le pallinopoli.
Esatto, e una piena di gomma piuma dove potevi andare lì, buttarti dentro. Ed era pieno di persone che stavano programmando continuamente.
Dentro la piscina.
Sì, e poi avevano anche messo in piedi tutto un sistema di comunicazione pneumatico.
Sì, sì.
In tipico stile steampunk.
Sì, sì, hanno preso dei tubi, quelli da cantiere, e li hanno utilizzati per collegare varie sale tra di loro, e in pratica era possibile inviare dei messaggi mettendo degli oggetti dentro una bottiglia.
Ma potevi scegliere la destinazione o dove ti andava?
La scrivevi sopra e poi quando arrivava all'altro snodo spuntava fuori la bottiglia e la persona che c'era lì
faceva routing.
Faceva routing.
Tipo Tokyo Ring, insomma.
Sì, sì. Ma poi secondo me la cosa più bella forse è stato notare come la popolazione fosse molto eterogenea, cioè non c'erano mai effettivamente, cioè c'erano bambini, cavolo, bambini, donne,
bambini,
anziani, cioè non era solo una roba di nerd brufolosi con i capelli fedora in testa, no? E la giacca da Neo, era una roba per tutti.
Esatto, è un fantastico ambiente, penso proprio che l'anno prossimo riproveremo ad andarci.
Sicuramente.
E i tamarri?
E i tamarri dove li mettiamo? Non Something like this.
Tamarri for life.
Sì. E beh, ci sta ogni tanto, dai, il nostro momento di tamarraggine dobbiamo averlo.
Dobbiamo averlo.
La prossima volta metto Skrillex.
Tanto non c'è più Radu che Madda, se metti la Madda.
Metto
io,
tutta
cazzo.
La dubstep che mi gira. No, tanto non ne ascolto neanche poi così tanta.
Però For the Lulz.
For the Lulz.
L'importante è farlo For the Lulz.
Ma prima c'ho la discografia di Manuel Cast da finire, quindi capolavori come 50 bocca 100 more devono avere devono essere diffusi per l'etere. E quindi chiudiamo questa puntata. Abbiamo ancora qualcos'altro da dire? C'è gente che sul gruppo Facebook di Poliradio dice che è tornato il Winner Taco. Ma sono solo io l'unico che non ha mai mangiato? Non hai idea di cosa sia?
Io l'ho mangiato forse una volta, ma non sono neanche sicuro.
Tubino ne hai mangiati?
Sì, dai, Winner Taco. Ma buonissimo. La cosa fantastica del Winner Taco, non so se voi la sapete perché è tornata. Ovvero, se voi andate sulla pagina Algida di Facebook e scorrete i post vecchi, c'era della gente, ma tanti, che passavano la loro giornata, qualsiasi cosa l'Algida postava, Loro commentavano: ma il Winner Taco? Fate tornare il Winner Taco. Oh, ma ti giuro, tutti i post, tu vai in giro per un anno e c'è della gente che ha dedicato la propria vita a questa causa e alla fine ce l'hanno fatta. Quindi primo grande risultato dei World social network.
Un'altra grande vittoria del PD, no?
Esatto. Tu dici tu dici cosa avete fatto in Italia con la pressione sui social network? Avete fatto cambiare delle leggi? No, abbiamo fatto tornare un gelato. Grandi.
Eh beh, ci sta, sai, l'Italia, la patria del gelato artigianale.
E il bello
quindi
è che l'hanno detto chiaramente: avete fatto così tanto rumore da risvegliare un orso polare dal suo letargo. Winner Taco è tornato.
Perché tiri fuori alla fine Richard Benson?
Perché sono lento e non c'ho voglia di tenermi aperto tutte le robe.
Ok.
No, vabbè. La cosa bella è che c'era un'altra foto di un orso polare. E uno ha commentato: non giocate con i nostri sentimenti, per piacere.
Sì, sì, è vero, perché non ne avevano la certezza fino a quando
l'ho pubblicato. A questo punto la dovrò provare, perché io non mi ricordo proprio in tutta la mia esistenza di averlo mai mangiato.
Ma perché c'è quel caramello che ci sta, effettivamente. Poi è croccante. È come mangiare un tacos al gelato.
Vabbè.
Infatti si chiama Winner Taco. Che cazzo sta a dire? Cioè.
E quindi chiudiamo questa puntata a sto punto.
Niente, ricordiamo la campagna del Buon Venom.
Ricordiamo la campagna del Buon Venom, di cui speriamo di avere un'intervista prima o poi. E quindi sono due nostri compagni del poll con i pugni alzati, amici,
che hanno creato un social network crittografico.
Esatto.
Su OTR.
Tutto credo che
e io sono, e io invece ci sono anch'io, ma io in realtà sono un tappabuchi e servivo per fare tante outtake nel video per darle poi ai backer.
While
security is fundamental. Books lo sa e
lo so fin troppo bene.
Lo sa fin troppo, conosce quel filo.
Sì. E quindi abbiamo, appunto, vogliamo sostenere anche noi questo.
Andate su snake.li.
E sostenete questa campagna, date qualcosa, anche solo 2 euro. Adesso, però vabbè.
E quindi niente, poi per il resto ci vediamo settimana prossima
e vediamo se riusciremo ad averne.
Esatto.
Quindi alla prossima puntata.
E Mick si bagnerà in punta, ovviamente.
Sì, ovviamente.
Alla prossima puntata. Bye bye. Ciao.